Buongiorno.
Allora, ben trovati. Prima di cominciare abbiamo un po' di informazioni di servizio. La prima è il cambio aura, e cioè da domani, il martedì, saremo in aula 2E. Ok? Quindi il lunedì resta qui e il martedì in 2E, che è nel palazzo, quello qui dietro. Ok? Poi volevo sapere, rispetto ai gruppi di presentazione, se c'erano delle altre esigenze. Qualcuno di voi mi ha già segnalato. Volevo sapere chi di voi è da solo nel gruppo in questo momento. Ok, non c'è qui Evelyn.
Sono io.
Sei tu. Ah, ok, perfetto. Quindi voi vi siete già organizzate.
Veronica, sì? Mafica non è più nel nessun gruppo. Non.
Scusa?
Veronica Mafica.
Veronica Mafica. Ok.
Non serve più questo corso, quindi non è più nel
gruppo. Ok, ed è ancora nella lista. Ok, ed è ancora nella lista. Ok. Sai anche che slot?
Forse 10-11.
Allora, vediamo insieme un secondo. Ok, quindi Evelyn, in che slot ti sei resti organizzata?
Quella.
Quindi tu resti nell'8?
Sì, ci può aggiungere lei.
Che sei?
Caterina.
Che non ci sei. Allora, Caterina?
Melega.
Sbagliato?
No.
Ok, perfetto. Ok, quindi diciamo siamo tutti quanti o 2 o 3. Mi confermate? Ok. La seconda domanda che vi faccio è: sapete tutti chi è il vostro compagno o compagni di gruppo?
Sì.
Ok, perché se no cominciate subito a prendere contatto e se non riuscite a contattarlo ditemelo subito, ok?
Sì, scusate.
Perfetto.
Dobbiamo scriverle gli articoli che abbiamo trovato in una mail per chiedere se
va. No.
No.
Cioè, se proprio vi sentite molto insicuri mi potete scrivere, se no potete tranquillamente procedere in maniera indipendente. Ok, quindi abbiamo detto. Ok, e questo è il caso, sì.
Ma i gruppi da 2 vanno bene o bisogna trovare un terzo?
No, i gruppi da 2 vanno bene, sì. E questo è un caso di un vostro collega che mi ha scritto la seguente cosa. Ah, un dubbio sulla valutazione delle fonti. Ok, allora ho pensato che sarebbe stato interessante provare a dare una risposta in aula per tutti quanti. Allora, mi scrive: buongiorno dottor Kleinbaum, le invio un articolo da me trovato riguardante i fattori predittivi di cambiamento terapeutico nella psicoterapia psicodinamica della schizofrenia. Il tema è interessante e centrale per la nostra presentazione, mi chiedevo però se la fonte sia sufficientemente affidabile, considerando che lo studio è stato svolto in Repubblica Ceca. Cordiali saluti. Allora, sulla base di quello che abbiamo visto e quello che sappiamo, come potremmo rispondere al nostro collega?
Bisogna vedere l'articolo da dove è stato tirato fuori.
Perfetto, l'articolo da dove è stato tirato fuori. L'articolo è questo. Non c'è lo zoom? No. Okay. Ok. Quindi qual è la prima cosa che vi viene in mente di controllare? Ok, la rivista scientifica su cui ho pubblicato. Buongiorno.
Perché è del 2017, quindi forse potrebbe essere una fonte nuova e ancora potrebbe non aver avuto successo, tra virgolette, potrebbe comunque essere nuova.
Ok, allora la rivista la sappiamo tutti identificare sul paper, sì? Ok, è questa, giusto? Psychology and Psychotherapy, Theory, Research and Practice. Allora come facciamo a vedere se è una buona rivista o non è una buona rivista? L'impact factor, per esempio, è uno degli strumenti. Ok, un altro vi viene in mente?
Citazioni.
Le citazioni della rivista, certo.
Anche dell'articolo, magari.
Dell'articolo, però come diceva la collega del 2017, potrebbe essere un po' difficile. Allora, quello che andiamo a fare, per esempio, è di andare a cercare la nostra rivista su Google. Di solito il primo risultato è quello buono. Ci proviamo, quantomeno.
Ma già il fatto che sia inserito all'interno della Wiley Library non potrebbe essere un indice una buona rivista,
eccellente,
abbastanza
eccellente, esatto. Gli altri indicatori che abbiamo visto, no, sono chi è l'editore, se l'editore è un editore scientifico affidabile e se la rivista è inserita all'interno di banche dati che sono comunque riconosciute affidabili. È chiaro che voi la conoscenza adesso non ce l'avete ancora, non tutti di voi, su quali sono gli editori e le banche dati affidabili, no? Però il la Wiley Online Library vi salterà fuori tante volte che fate ricerca e comincerete a riconoscerla e cominciare a dire ok, questa è una delle fonti scientifiche, ok? Comunque qui l'altro indicatore è quello che abbiamo un impact factor, come ci siamo, è di 1,5, però come ci siamo già detti, già il fatto che ci sia un impact factor indica che la rivista è considerata, è indicizzata, è studiata e addirittura che ogni articolo che scrivono c'ha più o meno un paio di citazioni. Sì.
Allora, io non riesco ancora a riconoscere in valore assoluto, cioè il numeretto dell'impact factor, non so dire quanto è buono, quando non è buono.
Ok, qualcuno risponde al collega che chiede qual è il valore assoluto dell'impact factor, quando è che è buono e quando è che non è buono.
Già il fatto che ci sia una buona cosa.
Soprattutto questo.
Sopra il 4.
Buono sopra il 4 è un criterio estremamente selettivo che la vostra collega si è scelta. Ma se teniamo solo sopra il 4, togliamo l'80% delle riviste in psicologia. Ok, quindi lo 0,1 è un buon impact factor, nel senso che c'è. Che cosa vuol dire? Poi dipende ovviamente dalle necessità. Se lei vuole costruire una carriera accademica dimostrando di pubblicare sulle migliori riviste, 0,1 non le basta. Se lei sta cercando delle fonti attendibili su cui fare una ricerca o su cui approfondire un determinato argomento, il fatto che ci sia anche un minuscolo impact factor è già una garanzia di qualità, perché non tutte le riviste vengono impattate, no? Quindi solo quelle che sono più frequentemente studiate, solo quelle che sono più hanno più impatto, vengono inserite in queste banche dati, vengono studiate, vengono misurate le citazioni. Quindi già il fatto che ci sia questo processo ci dice siamo all'interno di una dimensione di letteratura scientifica dignitosa, via. E ci accontentiamo. Ok? Cos'altro potremmo fare per vedere se questa è una buona pubblicazione? Quella che il collega ci segnalava. Se sappiamo che quantomeno la rivista ha detto sì, io mi fido di questo lavoro. La rivista è buona e quindi già sulla base di questo potremmo fidarci anche noi, no? Però potremmo essere ancora più dubbiosi, investigatosi. D'altro canto, Si sa che la scienza in Repubblica Ceca viene fatta con i piedi. Assolutamente no. Però, come dire, potremmo avere dei dubbi per tutta una serie di ragioni. Cioè abbiamo i nomi della gente, ok? Quindi volendo potremmo andarci a vedere che cos'altro ha pubblicato il signor Andrei Petz, o Peck, o come diavolo si pronuncia. E abbiamo un'altra cosa importante che sono le affiliazioni degli autori, no? Quindi potremmo dire, vabbè, io questo Andrei Petz non l'ho mai sentito. Però lavora nel centro per la ricerca neuropsichiatrica dello stress traumatico, dipartimento bla 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 dell'Università Tal d'Italia, Praga. Ok, ora, a meno che questa non sia un'università privata a pagamento fatta da qualche banda di mattacchioni, cosa improbabile, lavorare nell'Università di Praga verosimilmente è altrettanto prestigioso che lavorare nell'Università di Roma, insomma, quindi volendo potremmo andarci a vedere, potremmo cercare, per esempio... Posso andare a fare una ricerca velocissima su Scholar e cercare come autore, come si chiamava? Andrei? Andrei Petz. Ok, allora è probabilmente lui, non so. Ok, e quindi possiamo dire, ok, questo autore ha pubblicato in queste riviste, in Neuropsychiatric Disease and Treatment, Activitas Nervosa Superior, forse anche in questi, però siamo qui dentro come quinto, sesto autore, International Journal of qualche cosa, no? E se proprio siamo dubbiosi, possiamo andare a scavare fino a essere gli investigatori privati di sapere esattamente su quali riviste ha pubblicato. Ci facciamo un'idea, se ha pubblicato sempre su riviste predatorie non impattate a pagamento, magari non è una persona un po' losca. Già che c'ha 4 o 5 pubblicazioni su riviste verosimilmente scientifiche, anche se adesso non andiamo a controllare, ci fidiamo, Springer, Elsevier... Ok, Springer di nuovo, sono tutti editori prestigiosi, sono i 2 o 3 editori più famosi. Ok, quindi diciamo, il signor Petz verosimilmente lavora a livello scientifico. Scrive su una rivista impattata. Che decisione prendiamo su questa pubblicazione? Ci fidiamo? Ok. Fidarci della bontà della fonte... Non significa che questo studio è fatto bene o che i risultati di questo studio sono veri, mi raccomando. Significa che ci possiamo fidare invece di perdere magari altre 3 ore a valutare se questo articolo è stato fatto proprio con tutti i crismi, queste cose, diciamo, ma io per economia faccio un salto e dico, ok, tante altre persone di cui mi fido hanno giudicato questa cosa e hanno detto buona. Io per questione di tempo posso fare anch'io questa cosa. Ok, va bene. Altri problemi sulla ricerca degli articoli? Qualcuno? No? Ok. Va bene, allora l'ultima volta ci eravamo lasciati guardando un pochino di strumenti self-report. Avevamo visto il Beck Depression Inventory e avevamo visto il Core Outcome Measure. E avevamo visto che erano basati appunto sul chiedere al mio paziente come si sentiva rispetto a determinati costrutti. Il BDI era monofattoriale, questo vuol dire che indagava soltanto un costrutto unitario, la depressione. Può discutere se è un costrutto veramente unitario la depressione, ma nell'idea di chi ha costruito quello strumento, la depressione è una cosa unitaria e quello strumento andava a misurare vari aspetti di questa sensazione. Il secondo strumento invece era multifattoriale, aveva diverse sottoscale che andava ad indagare non un costrutto specifico, ma delle aree di funzionamento del paziente, no? La SWAP è uno strumento un po' diverso rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Innanzitutto è una valutazione non solo di un funzionamento patologico, ma anche di un funzionamento sano. Questa è già una cosa abbastanza sorprendente. Vi faccio vedere la swap perché è molto interessante in quanto si distanzia, si differenzia un po' dalla maggior parte del mainstream degli strumenti. E questo è già uno dei punti interessanti, cioè già il fatto che ci sia nella possibilità di avere una diagnosi, di avere una valutazione swap, un risultato di paziente sano, non è per nulla scontato, anche se dovrebbe esserlo. Questo strumento ha un'altra caratteristica interessante, che è fatta con un vocabolario che non è basato sulla teoria, ok? Questi signori si sono fatti 18 anni di ricerca con i trascritti, di studio delle valutazioni di un paziente, single case, non single case, e hanno cercato di estrapolare un linguaggio che fosse ateorico, nel senso che descrivesse il paziente in maniera vicina all'esperienza sia del clinico cognitivo sia dello psicanalista, ok? Quindi usando delle descrizioni molto vicine al fenomeno, alla realtà, ok? E questo con lo scopo di poter utilizzare questa Schaedler-Western, che sono gli autori, assessment procedure, in quante più possibili psicoterapie, ok? Come è strutturata? Sono 200 item, infatti si chiama SWAP 200. Sono 200 item su una scala Likert da 0 a 7, che però, attenzione, non vengono compilati dal paziente, ma vengono compilati dal terapeuta, ok? Questi item sono su 4 domini anche qui, ok? Allora vediamo che i 4 domini sono le motivazioni, standard ideali, valori morali, paure, conflitti, è una prima area, stili cognitivi, strategie, capacità di regolazione delle emozioni, meccanismi di difesa, risorse psicologiche. Vedete come all'interno di ciascuna delle aree ci sono un po' di parole chiave di destra o di sinistra, di un lato o dell'altro, ok? Perché è chiaro che gli sviluppi teorici che ci dicono che cosa succede in psicoterapia sono teorici e quindi sono colorati da una determinata scuola. D'altro canto, ci immaginiamo che l'essere umano che si presenta in una terapia è lo stesso, sia che vada a fare la psicanalisi, sia che vada a fare la CBT. Uso sempre queste due perché sono un po' i poli, però è chiaro che questo mio discorso si estende a tutte le centinaia di sfumature di vari interventi diversi, no? E quindi un pochino i nomi dei costrutti cercano di pescare un po' dai diversi contesti teorici. Poi abbiamo la terza area della rappresentazione del sé, degli altri e delle relazioni. Vedete come, a differenza di quelli che abbiamo visto prima, sono delle aree estremamente ampie, ok? Perché ci sono 200 item che vanno a pesare su queste aree ampie. E infine il modo in cui questi domini si sono sviluppati nel corso della vita, quindi c'è anche un'idea di evoluzione nei costrutti che questa misura va a misurare. Ok, allora vediamo un pochino come si somministra. E innanzitutto, buongiorno. Abbiamo detto che questa misura non viene somministrata, non viene compilata dal paziente, ma viene compilata dal terapeuta, ma può anche essere compilata da un valutatore esperto, ok? Quindi se vogliamo fare una ricerca a regola d'arte, non vogliamo che magari sia il terapeuta a valutare il suo stesso paziente, abbiamo una persona che ha fatto un training specifico sulla somministrazione di questo strumento e invece di vederlo in seduta gli può fare un'intervista semistrutturata che è caratterizzata da essere clinico-diagnostica, quindi diciamo c'ha una componente di comprensione di quello che sta succedendo nel paziente nel processo clinico e una componente diagnostica più propriamente detta, cioè valutazione, assessment dei sintomi, valutazione del funzionamento, eccetera eccetera, ok? Questa intervista dura 2 ore e mezza, ok? In alternativa, il terapeuta può somministrare la SWAP dopo almeno la 5ª seduta. Quindi, diciamo, ha uno strumento che necessita di una comprensione del paziente, okay? Di una conoscenza approfondita di quello che c'è davanti, no? E vediamo già la differenza tra il self-report o tra il questionario 10 domande che possiamo somministrare al terapeuta alla fine della seduta, come ti è sembrato il paziente, rispetto ad una misura così immersiva, così intensiva, no? Questi item sono mirati a valutare appunto quanto ciascun paziente è vicino o è caratterizzato dalla frase che questo item descrive. Qui ve ne ho portati alcuni. Per esempio, sembra avere una gamma di emozioni limitata o ristretta. L'abbiamo detto, Likert da 0 a 7. Quindi, questo paziente sembra avere una gamma di emozioni limitata o ristretta? Per niente, ha una gamma super espressiva, 0. Ok, un pochino, sì, assolutamente, non è in grado di esprimere nessuna forma di emozione, 7. Ok. Tende a vedere negli altri sentimenti e impulsi che non accetta in se stesso, apprezza e sa rispondere all'umorismo. Ok, per esempio questa qui è una delle domande che vanno a pesare naturalmente su quello che sarà l'idea di un funzionamento sano di un paziente, ok? Perché come funziona poi? Come vengono utilizzati questi 200 item? Vengono utilizzati attraverso una funzione di prototype matching, cioè ci sono una serie di prototipi di paziente, ok? E alla fine ci sarà la possibilità che il paziente non abbia nessuna corrispondenza, che sia un pochino aderente a questo prototipo, oppure che sia estremamente coerente con questo prototipo. O addirittura con 5 dice che il paziente è un esempio di questo disturbo, no? È chiaro che qui c'è una difficoltà, nel senso qui, mentre una misura, potremmo dire, vuole valutare, vorrebbe misurare esattamente un paziente, qui stiamo dicendo quanto il nostro paziente assomiglia a dei pazienti prototipici, a dei disturbi, ok? Che peraltro non so se qualcuno di voi ha già avuto la buona idea di insegnarvi il DSM, però questi sono i abbastanza aderenti a quelli che sono alcuni disturbi codificati dal manuale psichiatrico americano, no? E non è che sia una buona idea insegnarvelo perché sia necessariamente uno strumento buono per la clinica, anzi. Però è un'ottima idea insegnarvelo perché è uno strumento che viene utilizzato a 360 gradi in tutto il mondo per la comunicazione scientifica e clinica attraverso le varie aree di alcune informazioni piuttosto superficiali ma che permettono di avere un linguaggio comune. Quindi nel bene o nel male, buono o cattivo, fatto bene o fatto male, è il vocabolario che viene utilizzato per inquadrare, grosso modo, determinate caratteristiche di patologia nei pazienti, no? E non a caso questo strumento, che seppur partendo da una visione così teorica, partendo da una visione per determinati versi anche piuttosto psicodinamica, nella forma se non nel contenuto, utilizza dei prototipi che sono aderenti a questi disturbi del DSM. Ok, che ve li riporto qui, no? Sono quelli del quello che negli SM4 era l'asse 2C.
Cosa vuol dire fattore Q?
Li chiamano così, sono i prototipi della SWAP, li chiamano fattore Q. Ok, perché sono simili, ok, però non è una aderenza 1-1 tra i fattori, tra i disturbi del DSM e i fattori, i prototipi della SWAP. Ok, adesso vediamo magari qualche differenza. Perché è importante avere una definizione nosografica, categoriale? Da un lato è ovviamente svalutante per il paziente, siamo d'accordo, nel senso io davanti a me un paziente, non ho davanti a me un fattore Q emotivamente disregolato o un disturbo schizotipico di personalità. D'altro canto, io come terapeuta, di fronte all'immensità dei possibili pazienti, di fronte alla difficoltà di fare ricerca, ok? L'utilizzo di categorie mi permette di tendenzialmente orientare il mio sguardo, mi permette di dire, ok, se questa persona ha tutte quelle caratteristiche che vengono solitamente descritte in quello che è il disturbo borderline di personalità, e so che la mia terapia c'ha un sacco di studi che dimostra che con pazienti con quelle caratteristiche possono essere curati in maniera efficace. È chiaro che non ho la ricetta per quel paziente, però c'ho tutta una serie di orientamenti, di speranze, di un pochino di certezze, di ipotesi verso cui andare a guardare, perché sono psicodinamico, un paziente borderline, mi posso cominciare a fare delle raffigurazioni su qual è la natura, la causa del suo possibile malessere, e quindi posso cominciare ad investigare. La diagnosi però naturalmente è un processo che è in continua evoluzione, quindi la categoria non è il limite, non è la fine del mio processo, è l'inizio, ok? Quindi la categoria è molto utile se, come tutti gli strumenti, se è utilizzata in modo adeguato. Se uso la mia cava inglese per allentare un bullone, sto facendo un buon lavoro. Se la uso per farmela cadere sul piede, no, ok, le categorie, il DSM, i self-report, i questionari, sono tutti degli strumenti con i loro limiti e le loro potenzialità. Sta a noi usarli per il bene, nel senso giusto, e non in maniera controproducente. Ok, e esatto, questa è una cosa molto importante. Vediamo che una cosa che assolutamente manca nei nostri cluster del DSM è il fattore Q ad alto funzionamento, che è stato messo qui. Adesso vediamo un esempio. La swap funziona, si può fare naturalmente a carta e matita, ma si può anche utilizzare con il software che viene fornito. E una volta che abbiamo codificato tutti i nostri 200 item e li abbiamo inseriti nel nostro software, ci viene fuori questa bellissima schermata. Ok, riuscite a vedere, a farvi un'idea, a parte le scrittine piccole ovviamente. Però qui abbiamo... i diversi fattori Q, quindi antisociale, schizoide, paranoide, ossessivo, estrionico. Qui abbiamo le diverse disordini di personalità, i disturbi di personalità, ok? E qui abbiamo, sulla scala propria della misura, il peso che il nostro paziente, questa qui è Laura, per esempio, il peso che il nostro paziente ha rispetto ai vari prototipi, ok? Quindi già vediamo una cosa interessante, che non è prevista l'aderenza ad un prototipo unico, quindi non è che la mia paziente deve essere per forza o antisociale o istrionica, ok? Però abbiamo un punteggio su tutti i diversi fattori, ok? E quello che possiamo fare, ok, sì, qui abbiamo quello che possiamo fare è di vedere, per esempio, rispetto ai disturbi di personalità, su quali il mio paziente è particolarmente prototipico, ok? Qui addirittura ne vengono due, viene borderline e istrionico. Nel DSM non è previsto che tu sia borderline e istrionico, chiaro? Qui invece ci dice, guarda che il tuo paziente sta in quell'area, sta in quella direzione, mentre invece, non lo so, schizoide è molto basso, ok? Purtroppo anche alto funzionamento è abbastanza basso, ok? Quindi vuol dire che siamo di fronte ad un paziente che ha alcuni aspetti, altri aspetti, un funzionamento mediamente basso, quindi siamo di fronte ad una situazione di alta sofferenza, ok? E che cosa possiamo fare a questo punto? Possiamo prenderci i nostri disturbi di personalità, possiamo andarci a vedere tutta la descrizione, no? Ah, borderline, allora che cos'è? Un pattern pervasivo di instabilità, eccetera, eccetera. Ci prendiamo il nostro manuale diagnostico di riferimento, ok? Ce ne sono di psichiatrici, ce ne sono di psicodinamici, ok? Ce ne sono diversi, ci sono... Per ogni scuola c'è un'idea di diagnosi diversa. L'idea è che, grosso modo, tutte in qualche modo, a qualche momento, riescano a fare un aggancio con queste definizioni più comuni. E quindi noi ci possiamo andare a prendere l'elenco della descrizione un po' asettica che ci fa, per esempio, il DSM, no? Allora... Sforzi disperati per evitare l'abbandono, partner di relazioni interpersonali instabili e intense, eccetera, eccetera, eccetera. Iniziamo a collocare il nostro paziente. Poi c'è la valutazione sui fattori Q, appunto, più specifico. Quindi, diciamo, lo swap ci fa già il collegamento, ci pesa come questi fattori Q propri dello strumento sono rappresentati poi nelle diagnosi DSM, no? Quindi qui avevamo detto che non era una corrispondenza 1-1 tra i fattori Q e i cluster diagnostici. E non dobbiamo nemmeno pensarci noi a qual è la relazione 1-1, perché ce la fa lui, ci dice già una valutazione nei cluster è questa, una valutazione a livello diagnostico secondo i cluster del DSM è lì sopra. E quindi diciamo la SWAP c'ha il suo, per esempio, questo è un altro esempio, a seconda dei fattori Q che emergono, a seconda della diversa configurazione, tipo qui abbiamo un peso forte su istrionico, disregolazione emotiva e disturbo dipendente, escono fuori dei pacchetti, dei prototipi, delle descrizioni. Quindi per esempio questa configurazione prende il nome di disregolazione emotiva, ok? E quindi c'è tutta una descrizione diagnostica propria di questo tipo di paziente. Quindi tende a sentire che la sua vita non ha significato, tende a essere catastrofico, tende a sentirsi incompreso, maltrattato, vittimizzato, ok? Il bello di questo lavoro è che questi risultati sono stati ottenuti sulla base di tantissima ricerca, ok? Sono stati presi, appunto, sono 20 anni di raffinazione, sono stati presi tantissimi casi e sono stati fatti questi collegamenti fra gli item della SWAP, le diagnosi classiche e la descrizione clinica del paziente, ok? Vediamo se qui nel vostro libro ci avete sempre una descrizione anche dei diversi disturbi e degli item esemplificativi. Quindi per esempio qui la paziente, avevamo detto, aveva un peso forte su borderline, e uno degli item che potrebbe essere prototipico di questo tipo di disturbo è: le sue emozioni tendono a cambiare rapidamente in modo imprevedibile, oppure le sue emozioni tendono a crescere vertiginosamente sino a sfuggire al suo controllo, sfociando così in sentimenti estremi di angoscia, tristezza, rabbia, eccitazione. Ok, questo è un item, ok? È proprio l'item che viene valutato, quindi vedete com'è da un lato complesso, sfumato, dall'altro piuttosto ateorico, nel senso non è che dice la paziente compie un transfer paterno, no? È proprio una descrizione di una cosa che può succedere in terapia in tutti i casi. Ok. Sì.
Una volta quindi che abbiamo nei risultati due valutazioni diverse, no, tra virgolette, cioè uno fa più riferimento alla classificazione classica, mentre l'altro a quella del questionario.
Sì.
Noi prendiamo un po' tutto per farci un'idea oppure seguiamo solo una linea?
La risposta è naturalmente perché stiamo utilizzando questo strumento. Siamo dei clinici che hanno bisogno di approfondire la comprensione del paziente in modo da capire che tipo di intervento costruire. Usiamo tutta l'informazione e la integriamo in tutto il resto dell'informazione, che è l'aver visto la paziente, averla annusata, averla percepita, aver guardato nei suoi occhi, no? Siamo dei ricercatori che vogliono fare un RCT per vedere se determinati tipi di terapia hanno un esito diverso rispetto ad altri. Possiamo scegliere di basarci soltanto, per esempio, sui fattori Q, perché sono fatti con tanto amore e tanta cura e quindi sono una buona misura di esito, ok? E useremo magari più che altro i risultati numerici, mentre come clinici saremo interessati più che altro a capire la costellazione. E questa, secondo me, è una delle ragioni per cui vi ho portato questa misura fra le tante che esistono, perché è piuttosto impegnativa, però è una misura, diciamo, molto versatile, che può essere utilizzata con tanti obiettivi una volta che i dati sono stati raccolti, no? C'è un'altra domanda? Ok. Esatto, quindi ricapitolando, queste scale sono state costruite attraverso un consensus di clinici, ok? Quindi non è il signor Schedler che se le ha inventate, ma il signor Scheller ha passato la sua vita a cercare di mettere d'accordo clinici di diverse fazioni, e gli ha detto: senti, ma tu questo paziente lo descriveresti così, lo descriveresti cos'ha, sei d'accordo con questa categoria? Ok. E è riuscito a costruirla con un linguaggio il più possibile indipendente dai modelli, ok? È appunto sia esaustiva da un punto di vista clinico che esaustiva da un punto di vista quantitativo, perché io posso utilizzare i valori numerici di questa di questo outcome, così tanto come posso usare le informazioni cliniche che mi offre. E poi c'è tanta ricerca che sostiene la sua forza, no? Per esempio, sono state fatte poi tante applicazioni della SWAP, in cui poi il ricercatore chiedeva al clinico: senti, ma cosa te ne è parso? Ti è sembrata utile questa valutazione? Ti è sembrata capace di cogliere l'essenza del tuo paziente, no? Ti sembrava che facevamo semplicemente una casella sulla categoria diagnostica, o ti sembrava che riuscivamo a cogliere le cose che poi erano importanti per te in terapia? E tendenzialmente i clinici hanno dato le risposte favorevoli, ok? Tutti questi sono dati pubblicati che vi potete andare a trovare, ci sono sicuramente anche nel libro riferimenti. L'altra cosa importante è che, come abbiamo visto anche nei giorni scorsi, tutto bello se gli autori sono, cioè se i clinici sono d'accordo tra di loro e dire sì sì, questa misura è tanto bella. Però non ci basta. Quello che la SWAP ha di forte è che è in grado di prevedere dei comportamenti, no? Perché noi, questa è un'altra cosa importante, nel senso, se siamo tutti d'accordo nel dire sì, questa misura è perfetta per la depressione, però poi i risultati che mi dà non sono in grado di predire tentativi di suicidio, c'è un problema, ok? Invece, e quindi tutta un'altra area della validazione degli strumenti è quella di dire: ma questo strumento quanto mi è in grado di informarmi su, anche poi al di là delle teorie, dei modelli, delle diagnosi, sui comportamenti che il mio paziente metterà in atto, ok? E in particolare ci sono diverse, queste si chiamano variabili criterio, ci sono diverse variabili predette dalla SWAP, per esempio i suicidi, l'instaurarsi di comportamenti aggressivi, il drop rate in terapia la probabilità che ci siano stati degli abusi in età infantile a motore delle patologie o dei comportamenti di sofferenza che il paziente mette in atto. Ok? Sì?
Ma è uno strumento che ripeto più volte magari lungo la terapia, quindi nel senso magari a distanza di 3 anni, un anno e mezzo, cioè nel senso anche a livello della valutazione di come sta andando la terapia col paziente.
Nessuno me lo vieta, anzi. Nel senso, sì?
No, non
è
riguardo questo.
Ah, ok. Nel senso, posso usare questo strumento come pre-post, ok? Posso dire: il mio paziente è entrato con questa gamma di problemi, dopo un anno di terapia io rifaccio la SWAP, la faccio, secondo mi fido della mia valutazione, la faccio fare al mio valutatore esperto e vedo che disregolazione emotiva, dipendente, istrionico, sono scesi, posso anche quantificare, non so, del 20%, ok? Oppure vedo che il paranoico mi è salito del 20% e dico: accidenti, devo aver mosso qualcosa. O magari la posso fare dopo 6 mesi e vedere se sono riuscito a creare un piccolo movimento, ok? Chiaro che non è un tipo di misura che faccio ogni settimana, perché di nuovo abbiamo il discorso della reliability, no? Quanto mi varia per fluttuazioni spontanee. Prego.
Nell'altra slide, cioè, la parola prima di segretà
è? Ah, gli shibboleth. Gli shibboleth sono una parola che Freud utilizzava per definire il gergo della psicanalisi, ok? Che è indubbiamente un gergo particolarmente colorito rispetto a quello delle altre forme di psicoterapia. E per lui questa idea di shibboleth era un'idea di lingua che definiva la psicanalisi, in senso anche poi di come la psicanalisi agiva, no? Quindi non soltanto in termini descrittivi teorici, ma anche in termini di utilizzare questo linguaggio in forma attiva, no? E E poi nel tempo ho preso diversamente, gli psicanalisti la considerano ragione di orgoglio, tutti gli altri la considerano, diciamo, una innecessaria volgarità, però nel bene e nel male è una delle prototipiche forme in cui un linguaggio scientifico diventa incomprensibile al di fuori della comunità che lo sviluppa, no? E quindi voi da psicologi saprete che questo da un lato crea identità, crea cultura, permette una focalizzazione delle conoscenze molto specifiche, d'altro canto chiude, rende una sottosezione di una particolare frangia di clinici e di ricercatori più difficilmente interagibile con gli altri, pro e contro. Ok, poi magari un giorno ne parleremo della terminologia della psicanalisi. Allora, poi volevo fare un piccolo, chiuso questo argomento, volevo fare un piccolo approfondimento sull'idea di oggettività, nel senso che l'ultima volta, all'ultima lezione, c'erano stati un po' di turbolenze quando abbiamo introdotto l'idea di misura oggettiva, no? Allora volevo un attimo fare una piccola focalizzazione. E in particolare, in psicologia l'oggettività è una parola che ha dei problemi. Perché naturalmente quando noi cominciamo a dire ok, siamo una scienza oggettiva, facciamo una valutazione oggettiva, siamo degli psicologi che si basano sull'oggettività, andiamo incontro a dei problemi molto seri, no? Perché quello che noi facciamo è una cosa che con l'oggettività ha molto poco a che fare. Cioè noi ci sediamo di fronte dei pazienti, ci parliamo e in teoria poi ci aspettiamo per tutta una serie di ipotesi che la vita di queste persone funzioni meglio. Questo è quello che facciamo, e poi invece quello che ci viene chiesto è di dire siamo esattamente come il fisico che misura la gravità di questo oggetto, o quantomeno ci viene chiesto di farlo all'interno dello stesso contesto, farlo con gli stessi termini, quindi la stessa scienza che muove la fisica classica dovrebbe essere la stessa scienza che muove la ricerca in psicoterapia, e quindi ripetibilità, eccetera, eccetera, no? Ma noi siamo di fronte ad un fenomeno incorporeo, impalpabile, ok? Nel momento in cui il nostro paziente ci dice, che ne so, che ha visto la Madonna, e noi siamo di fronte ad un problema, perché quella è la sua narrazione, ed è tutto il fenomeno su cui noi possiamo lavorare. Cioè, il libro che cade è il fenomeno del fisico, la Madonna che appare al nostro paziente è il nostro fenomeno. Allora, come si fa con gli stessi criteri a valutare, a misurare uno e a misurare l'altro, no? E inoltre c'è tutto l'altro grandissimo problema, che la psiche è un processo di costruzione di significati. Ok, questo è un dato estremamente assodato dalla ricerca, dagli sviluppi teorici, ormai accettato in tutte le dimensioni, in tutte le varie aree in tutti i vari modelli ci sono l'accettazione dell'idea che i contenuti, le forme si costruiscono e si co-costruiscono attraverso la relazione. E quindi le difficoltà che ci possono essere a livello culturale, di diverse provenienze, di diversi sottogruppi culturali, può portare a costruzioni psicologiche radicalmente diverse, ok? E trovare un'oggettività all'interno di queste diverse modalità di formazione delle menti è veramente una cosa difficile, che può portare a dei rischi, perché se io, come magari era agli inizi il processo psicoterapeutico, sono convinto di essere depositario della verità oggettiva del funzionamento della mente, e quindi sono io che dico che cosa una mente è giusto che faccia, come è giusto che sia, e lo dico in forza di una mia oggettività presunta, ma sono in una posizione molto rischiosa in cui posso fare violenza al mio paziente piuttosto che aiutarlo a trovare una sua forza interiore, un suo cambiamento, no? Però la parola oggettività è anche una parola che ha una difficoltà diversa a seconda di in quale contesto la stiamo utilizzando, ok? E quindi vedremo che cioè, dobbiamo trovare il modo giusto per approcciarci senza restare paralizzati di fronte a questa cosa, no? Quindi, per esempio, i filosofi, quando parlano di oggettività, stanno facendo una domanda molto radicale. Stanno chiedendo: questa bottiglia esiste o questa bottiglia non esiste? E vi assicuro che è una domanda che forse ancora oggi qualcuno non sarebbe pronto a rispondere con velocità, no? Perché la questione è: che cosa esiste al di là della mia percezione? Cioè, io posso percepire questa bottiglia, la percepite anche tranquillamente tutti voi, spero, ma non posso essere sicuro che questa mia percezione sia universale, no? Quindi la natura dell'oggettività, quindi questo mio rosso è il vostro rosso, magari voi vedete giallo, però siccome tutti l'hanno sempre chiamato rosso, pensate che questo qui sia rosso, invece è giallo, o viceversa, no? Così questa bottiglia esiste, siccome io la posso percepire, do per scontato di sì, ma non è necessariamente così scontato. Se pensiamo al nostro paziente che vede magari il diavolo che gli dice di cavarsi gli occhi, buon Dio. Quindi la domanda se il famoso triangolo di Caniza esiste o non esiste, no? Cioè se è oggettivamente esistente, noi lo percepiamo, noi percepiamo la linea bianca che collega questi segmenti. Se esiste o non esiste è tutto un altro problema, no? Ci vengono in mente altri esempi, ne abbiamo già fatti abbondanti. Ok, e abbiamo anche per esempio qui il vissuto di personalità multiple, no? Un altro esempio. Ora, la questione è: questo livello di oggettività a noi come clinici ci interessa? Però ci sono, vediamo, altri livelli di oggettività. Per esempio, nella scienza tutto questo problema è un pochino più astratto, nel senso quello che la scienza chiama oggettivo è più che altro il fatto che ci possa essere un'accuratezza nell'osservazione indipendentemente dall'individuo che fa la valutazione, no? Quindi, nel senso, se adesso noi tutti quanti ci diciamo, noi qui ci dichiariamo scienziati alla pari e facciamo un esperimento di osservazione del triangolo bianco, allora uno si mette un po' di lato, l'altro in fondo lo vede lontano, uno daltonico di voi, e tutti quanti però dicono: ma io sì, vedo il triangolo bianco, ok. Questo significa che la mia iniziale osservazione, era di dire io ho costruito un triangolo bianco, viene confermata indipendentemente dal fatto che io sia io, quindi non è che io ho allucinazioni di triangoli bianchi, ok? Quindi questo triangolo bianco è ripetibile. Quante volte io presenti questa slide, tante volte otterrò un triangolo bianco in ciascuna delle vostre menti, ok? Siamo già ad un livello un po' più astratto, non ci stiamo chiedendo se quel triangolo bianco esiste ontologicamente, cioè se è stato, non lo so, se è nel mondo delle idee o nel mondo delle cose, non fenomeno, noumeno, no, ci stiamo semplicemente dicendo: questo triangolo bianco è misurabile allo stesso modo da diverse persone, ok? È limitante ovviamente questo tipo di definizione di oggettività, perché noi vorremmo sapere se la depressione del nostro paziente, se la Madonna del nostro paziente esiste ontologicamente, nel senso se è vero, come devo agire io? Devo considerarla una fantasia, un'allucinazione, un disturbo, un danno neurologico? No, io vorrei sapere anche l'altra risposta, però è un'illusione cui cioè, è un desiderio che spesso resta non risposto, no? Perché sono domande molto profonde che i filosofi si fanno da migliaia di anni e probabilmente non ci arriveremo alla fine a una risposta conclusiva nella nostra vita. Però dobbiamo comunque essere dei buoni clinici, essere dei buoni ricercatori e cercare di ottenere delle risposte nel frattempo. Allora, già il fatto di utilizzare un'idea un po' più debole di oggettività, che è quella che la scienza, cioè più debole tra grasse virgolette, che è già quella che la scienza si pone, ci permette di dire, di andare un pochino avanti, nel senso, siamo quattro psicoterapeuti, siamo alla pari, il nostro paziente vede la Madonna, noi non la vediamo, cominciamo a dirci, è possibile che questo fenomeno dell'apparizione del fantasmagorica sia un po' meno forte dell'apparizione di questa bottiglia, ok? Prego.
A sto punto
punto non avrebbe senso di parlare di consenso e non di legittimità.
Vuole specificare?
Perché se non possiamo sapere veramente se un oggetto esiste o no, e non ci interessa neanche perché parliamo di una percezione condivisa, cioè che tutti noi vediamo questa bottiglia e la potremmo percepire se la toccassimo, ci interessa molto di più se abbiamo delle visioni condivise, e ci interessa molto di più se una persona non condivide questa percezione perché viene trattata anormale o patologica. Quindi il termine oggettività non ci serve, ci...
C'è ovviamente un problema di linguaggio, no? Nel senso che c'è anche delle ragioni storiche, che adesso magari non entriamo proprio nella storia della filosofia della scienza, e indubbiamente ci sono stati dei momenti nella storia in cui poter dire che una misurazione era oggettiva e invece una verità storica, una verità di fede o una verità di popolo non lo fosse, è stato importante per progredire in maniera spedita di fronte a delle resistenze anche molto forti e anche perpetrate in maniera piuttosto violenta. Poi purtroppo in ogni momento in cui le convinzioni diventano molto radicalizzate, spesso magari anche dei comportamenti violenti sono stati perpetrati in nome dell'oggettività. Però noi in questo momento non vogliamo entrare nella problematica storica, noi vogliamo restare nella problematica pratica, guardare verso un futuro luminoso di progressione della conoscenza, e quindi ci interessa di riuscire a utilizzare questo termine oggettività in maniera non problematica, ma in maniera costruttiva. Sicuramente chiamarlo consenso potrebbe in alcuni aspetti, specialmente quello per esempio della visione allucinatoria, no? Potrebbe essere che è una questione di consenso, noi non la vediamo, magari una comunità etnica in uno specifico stato di coscienza dato da un rituale di tamburi, invece ce l'ha, e quindi magari se io sono da solo in quel rituale di tamburi sono io che ho un'allucinazione negativa, perché tutti gli altri stanno vedendo l'orisha che si manifesta o prendete la divinità. Ok, quindi siamo sicuramente in una scienza che ha a che fare con degli oggetti più sfumati, ok? Però siccome questo termine oggettività ce l'abbiamo nel nostro DNA, nella nostra letteratura, è importante che sappiamo leggerlo e utilizzarlo in maniera agile, quindi non facendoci limitare dall'idea no, ma l'oggettività è un problema perché in realtà non possiamo mai dire che il disturbo esiste con la stessa certezza con cui possiamo dire che questa bottiglia cade. Però lo possiamo dire, ok, possiamo dire con certezza che il disturbo esiste perché tanti ci dicono che i sintomi di quella persona sono simili, quella persona manifesta della sofferenza, tutte le nostre misurazioni convergono in questa direzione, è sufficientemente oggettivo, ok? Potremmo metterci un sufficiente lì davanti. Inoltre c'è un ulteriore livello di astrazione, che è quello dell'oggettività nella misura, ok? E cioè, mentre già nell'oggettività della scienza noi siamo interessati la cosa che stiamo misurando ha senso, noi nell'oggettività della misura questa domanda qui è molto anni luce indietro, ok? Qui semplicemente ci stiamo dicendo, il mio righello ha le tacche che hanno la stessa distanza con le tue? Ok, quindi se io faccio la swap alla stessa persona a cui tu hai fatto la swap, ottengo grosso modo gli stessi punteggi? E qui non c'è più nessun riferimento con la validità del costrutto, nel senso, quella era una domanda che mi dovevo fare molto prima. Se io la swap la facevo se il mio paziente è sexy o non è sexy, avevo scelto un costrutto che non aveva nessun senso. Però poi a questo livello di oggettività mi sto chiedendo se tutte le mie swap misurano la stessa sexiness, oppure se ci sono... Ok, non so se questo esempio vi funziona. Ok, ma non importa se i costrutti hanno statuto ontologico a questo livello, ok? È chiaro che se io utilizzo una misura che ha una grandissima oggettività, che è quella di cui stavamo parlando ieri, la settimana scorsa, ha una grandissima oggettività di misura, ma su un costrutto debole, stiamo facendo un'ottima misurazione di una roba che non serve o di una roba che non ha senso. E questa cosa è importante anche perché nella scienza l'idea di quale costrutto ha senso o non ha senso è cambiata. Pensiamo per esempio a alcune diagnosi che in un determinato periodo storico sono state considerate patologiche e adesso non lo sono più, ok? Per esempio l'omosessualità. Allora, l'idea che l'omosessualità sia un funzionamento patologico, che sia un funzionamento normale, che sia una manifestazione culturale, è tutta tra qui e qui, ok? Quando io sto misurando, tutte queste cose, diciamo, sono ad un altro livello di oggettività, ma l'oggettività che mi interessa è quella di dire, ok, siamo riusciti tutti quanti ad inquadrare lo stesso fenomeno. E poi, naturalmente, lo strumento lo posso usare in un sacco di modi, lo posso usare per propugnare delle visioni retrograde sul fatto che l'omosessualità è peccato, o lo posso utilizzare per dire l'omosessualità è ancora elemento di pregiudizio e quindi porta, che ne so, a essere trattati peggio in azienda. Ok, quindi lo strumento lo posso usare bene o male, ma è importante che il mio strumento misuri una cosa su cui possiamo poi portare avanti una discussione, ok? Quindi quando parliamo di oggettività in una misura, tutto il resto è dietro, ok? E noi ci stiamo concentrando solo sull'accuratezza, ok? Epistemologia, questa è la parola un po' diabolica di tutto questo discorso, perché è chiaro che epistemologia è la filosofia della scienza, cioè la filosofia della conoscenza, ancora prima, cioè di come noi costruiamo le nostre rappresentazioni mentali, i nostri modelli teorici. E vedete a che punto sta? Sta prima delle prospettive teoriche, che stanno a loro volta prima della metodologia, che stanno a loro volta prima dei metodi, ok? Quando noi parliamo di oggettività di una misura, stiamo dicendo, ok, oggettività qui dentro. È chiaro che ci sono tutta una serie di domande su che cosa è reale, che cosa non è reale, che cosa è costruzione, che cosa è sintomo, che mi portano a passare dal livello filosofico al livello teorico. Quindi sono psicanalista, ho tutta un'idea di che cosa è sintomo, di che cosa, o se sono costruttivista o interazionista o cognitivista, cioè tutta un'altra epistemologia che mi porta a delle prospettive teoriche differenti, che mi porteranno a loro volta a sviluppare dei metodi di ricerca particolari, e poi alla fine arriviamo allo strumento di misura che c'ha dietro tutti questi impliciti, ok? Ce li ha, e sono dei limiti. Perché se io mi dimentico dei limiti, dei contenuti impliciti dei miei strumenti, allora faccio la diagnosi basata sul DSM e semplicemente poi scelgo quale farmaco darti, o se farti una CBT bianca o una CBT rossa, non lo so, e da manuale, senza nemmeno preoccuparmi che tu in realtà hai appena subito un lutto, che ne so, ok? È chiaro che questo problema in psicologia è molto più forte che in altre scienze, e quindi magari anche in altri corsi ci saranno state delle discussioni interessanti su questo argomento. Quello che io vi invito a fare è di pensare al fatto che c'è un trade-off tra mettere in discussione tutta la catena e dare per scontato tutta la catena, ok? Se io voglio mettere su famiglia, mi devo ad un certo punto fidare del mio partner e dire... per un po' mi sarai fedele, per un po' percorrerai questa strada con me, no? Non ce l'ho la certezza che l'epistemologia del mio partner sia completamente fondata, però per quello che ne so posso dire per un po' ci fidiamo, no? E questa è un po' la metafora che secondo me funziona poi nel momento in cui la scienza deve diventare pratica, e cioè ci dobbiamo temporaneamente fidare di un'ontologia il più sofisticata possibile per poter agire nel mondo, ok? E quindi possiamo fare una diagnosi consapevoli di tutti i dati per scontati o consapevoli di tutti i limiti, magari poi la integriamo con degli altri elementi. E poi però facciamo un intervento, perché noi non possiamo aspettare la risposta dei filosofi definitiva o dei fisici quantistici sulla natura dell'universo prima di trattare il nostro paziente. Noi dobbiamo agire col meglio delle conoscenze che ci sono disponibili nel 2017, ok? Quindi ci fidiamo temporaneamente, con la riserva che da scienziati possiamo mettere in discussione tutta la catena all'indietro. Possiamo costruire degli strumenti migliori, possiamo costruire delle teorie migliori, le possiamo far avanzare, possiamo addirittura diventare epistemologi e cominciare a interrogarci se non serve mettere più cognizione della culturale nella valutazione diagnostica, perché siamo forti delle ricerche che ci dicono che se io valuto il disturbo psichiatrico di un africano, probabilmente starò sbagliando perché non ho dentro di me i costrutti, le categorie necessarie a capire che cosa sta succedendo nella sua testa. Ok, però esatto, questa cosa secondo me va fatta in maniera costruttiva, cioè va fatta con lo scopo di costruire, di migliorare, non con lo scopo di distruggere questa catena, ok? Va bene. Ah, siamo arrivati alla nostra piccola conclusione di questa carrellata sulla metodologia della ricerca, sull'outcome, quindi sull'esito, ok? Quindi avevamo il nostro uovo, da cui non sapevamo esattamente che cosa sarebbe uscito. E quali sono un pochino i concetti che ci sono rimasti? Che cos'è che è importante considerare nella ricerca sull'esito? Qualche mano? Lì in fondo? Sì? Cosa abbiamo visto un po' in questi giorni, in queste scorse 2-3 lezioni? Una cosa che le viene in mente. Sì? Ottimo. Assolutamente. Qualcun altro, qualcos'altro che ci è rimasto? L'effect size come misura statistica dell'effetto di una ricerca, ok? A me verrebbe da dire sicuramente chiederci quale esito, no? Cioè, questa forse è stata un po' il passaggio, no? Ci sono tanti ragionamenti metodologici, abbiamo visto, ma la cosa che un po' resta è quale esito, cioè che cosa è cambiato, che cosa siamo riusciti a fare con i nostri trattamenti, con i nostri interventi. Funzionano? Adesso vediamo la risposta. Però come guardiamo questo problema cambia completamente il problema, ok? Se noi riusciamo a chiarirci molto le idee su cosa stiamo misurando e come lo stiamo misurando, poi otteniamo una risposta che è altrettanto chiara, ok? È un problema molto difficile. Allora, anche qui spero di non avervi spaventato con queste cose, nel senso che da un lato è un problema molto difficile, ma siamo sempre nel contesto di fare il meglio di quello che abbiamo a disposizione. Quindi già le prime risposte da Eysenck negli anni 50 erano delle buone risposte negli anni 50, che hanno galvanizzato i ricercatori a fare più ricerca, che hanno spinto i clinici a migliorare la loro terapia, ok? E questo processo andrà avanti fino al 2200, quando avremo esattamente i correlati neurali specifici di ogni intervento terapeutico e sapremo esattamente meccanisticamente se sarà così, che cosa cambia cosa, o avremo completamente disconfermato i modelli meccanicisti e saremo semplicemente capaci di entrare in comunicazione in maniera stupenda. Però la cosa importante appunto è avere in questo momento storico questa chiarezza, anche per imparare a leggere i risultati, ok? Adesso veniamo a, invece abbiamo visto la parte, diciamo, storica, vediamo invece come si fa la ricerca sull'esito al giorno d'oggi, ok? E in particolare il giorno d'oggi comincia negli anni 90, quando tutte queste idee di scienza un pochino si radicalizzano e soprattutto la medicina comincia ad avere nel Novecento un grande exploit di conoscenze, di perfezionamento, di scientificizzazione, ok? E quindi noi psicologi che arriviamo sempre un pochino in ritardo, ad un certo punto abbiamo detto anche i nostri interventi devono essere basati sulle evidenze, ok? Quindi ci siamo già fatti tante domande, però ora i medici sanno esattamente che percentuale c'è di sopravvivere a questo trapianto e noi vogliamo sapere esattamente che percentuale c'è di sopravvivere a questa depressione, ok? E nasce un po' un fenomeno di cultura della ricerca, di cultura della clinica. E c'è una definizione che vi riporto di che cos'è una evidence-based medicine, che è l'utilizzo coscienzioso, esplicito e giudizioso, sono già degli aggettivi strani per una evidence-based medicine, dell'attuale migliore evidenza nel fare decisioni rispetto alla presa in carico di un paziente individuale, ok? Proviamo a scomporre un po' questa frase. Allora, intanto c'è l'idea di presa in carico di un paziente individuale, già una cosa molto bella, no? Nel senso che non è di presa in carico di una categoria di pazienti, almeno nella definizione. E poi dice di fare la migliore decisione per la presa in carico di questo paziente. Ma come può essere fatta questa migliore decisione? Deve essere fatta basata sulla attuale best evidence, cioè sulle migliori evidenze, sulle migliori prove che abbiamo attualmente. Quindi rivediamo questa idea di fare il meglio di quello che abbiamo a disposizione. E poi ci sono questi tre aggettivi, che è coscienziosa, esplicita e giudiziosa. Ok? E qui c'è un pochino un'idea teorica che c'è dietro a questi signori e dice da un lato deve essere esplicita, nel senso affinché non si possa procedere in maniera basata sull'evidenza il paziente deve essere a conoscenza di questa evidenza, così come quando il paziente va incontro a un trattamento farmacologico, un trattamento chirurgico, il paziente viene informato esattamente di tutto quanto, può scegliere se fare il parto così o il parto cosà o l'operazione così o l'operazione cosà. Allo stesso modo il nostro scopo è quello di fornire i bugiardini delle varie psicoterapie e fornire al paziente gli strumenti per scegliere in maniera esplicita il proprio trattamento. Consideriamo che queste osservazioni nascono da un contesto che ancora oggi tanti psicoterapeuti fanno la presa in carico senza fornire al paziente le informazioni sulle sue opzioni, no? Io vado, mi trovo un analista, non è che l'analista mi dice guarda, facciamo due sedute di diagnosi, assessment, e poi ti dico che secondo me sarebbe meglio che tu vada da un CBT perché c'hai un disturbo fobico che si può trattare sintomatologicamente in maniera molto efficace. No, ti dice benvenuto, mi parli, no? Mi dica, si mette sul lettino, definiamo un attimo il setting e poi, ok. Allo stesso modo, tranquillamente, è un comportamento che viene fatto da alcuni terapeuti cognitivisti o da altre scuole, no? Nel senso, non c'è veramente questa cultura dell'offrire la scelta al paziente, quindi questo era uno dei cavalli di battaglia di questo movimento. Poi abbiamo coscienzioso e abbiamo giudizioso, ok? Quindi coscienzioso è riferito all'etica del ricercatore, del clinico, e cioè di proporre dei trattamenti che non siano basati su intuizioni o forme non ripetibili o esoteriche di conoscenza, ma che fossero fatte in coscienza, ok? Quindi in piena coscienza di portare avanti una cosa in forma scientifica, come con tutti i significati di questa parola che abbiamo visto. E giudiziosa, sempre un po' il discorso medico, del dire primum non dolem, come si dice in latino, insomma comunque non nuocere, no? Quindi fornire quel trattamento nella misura strettamente necessaria a fare un cambiamento, né di più né di meno, e quindi stiamo estremamente misurati, succinti, ok? E anche in giudizioso c'è l'idea che non è un libro di ricette, cioè che abbiamo quindi la CBT, 3 grammi di CBT e 2 manciate di psicanalisi, ok? Ma che questo processo di presa in carico sia fatto anche guidando il paziente, appunto fornendo la minor quantità di trattamento che sia massimamente utile per prendere in carico quell'individuale paziente, ok? Questa cosa, questo filone nasce da delle necessità che sono quello di ridurre i bias. Sapete tutti cos'è un bias? Ok? Quindi di ridurre gli errori percettivi da parte della comunità dei clinici rispetto alla somministrazione dei trattamenti o della presa in carico, a seconda di quale tipo di definizione vi piace di più, quella di aumentare la credibilità dei propri interventi e l'affidabilità, ok? Usiamo nello stesso modo in cui abbiamo visto nei test, e cioè la capacità di essere sempre più efficaci, cioè non che il 20% dei pazienti in trattamento cambiano, ma che il 100% dei pazienti in trattamento cambino, idealmente, e appunto in maniera sempre più solida, credibile e condivisibile, ok? Tutto questo porta a chiedersi, ma come facciamo? Le nostre misure sono così deboli, abbiamo il self-report, abbiamo il problema che non possiamo fare il doppio cieco, cioè abbiamo il placebo, no? Le meta-analisi ci dicono tanto, però non possiamo continuare a fare degli studi deboli e poi metterli nel calderone della meta-analisi, perché anche la meta-analisi c'ha i suoi limiti. E quindi i nostri eroi degli anni 90 iniziano a costruire questa grandissima istituzione, che è quella del Randomized Control Trial, che già c'era insomma in medicina e anche in alcune ricerche in psicologia, ma questi signori dell'Evidence Based Medicine portano il Randomized Control Trial ad essere il golden standard, cioè la migliore possibile forma di ricerca per rispondere a queste necessità, per avere queste risposte, ok? Sono troppo veloce, tutto chiaro fino qui? Ok. E allora vediamo un pochino nel dettaglio che cos'è, sì.
Un attimo confuso solo su se stiamo seguendo il percorso della medicina, delle scienze in generale o della psicologia?
Stiamo seguendo il percorso della psicologia, che a sua volta si ispira al percorso della medicina, che è stato un pochino più veloce della psicologia ad adottare questo tipo di cose, anche perché la medicina si occupa di un livello di oggetti più vicini alla bottiglia che non al processo mentale, quindi è ben più facile avere rispondere a queste necessità di riduzione di bias, aumento di credibilità e aumento di affidabilità trattando su una materia fisica piuttosto che farlo a livello psicologico, no? Quindi ci siamo arrivati a fare nostre queste idee un pochino dopo, nel bene e nel male, come vedremo. Quindi, nel dettaglio, questo Randomized Control Trial non è altro che una procedura piuttosto semplice, che ha dietro l'idea quella di evitare che i nostri risultati non vengano dal trattamento, ma vengano da degli altri fattori concomitanti. Ok? Per esempio, poniamo il caso che io ho una clinica che voglio fare la differenza fra psicanalisi e CBT classico. Allora ho due cliniche, una clinica psicanalitica che è nella parte in pieno centro storico, in un bellissimo attico che dà sulle piazze, ok? E poi c'ho invece un centro di CBT in Arcella, un ambulatorio polifunzionale con bravissimi terapeuti da un lato, bravissimi terapeuti dall'altro, ok? E poi dico ai pazienti, va bene, potete scegliere tra una di queste terapie. Allora magari i pazienti dicono, beh, io scelgo quella che ho più vicino a casa, ok? Ai pazienti che mi sono magari più vicini allo studio psicanalitico, però sono tutti benestanti perché hanno una bella casa in centro, ok? Quindi vengono da uno status socio-economico più elevato, hanno magari una formazione più alta. Mentre invece i pazienti che mi vanno più vicini al coso dell'Arcella magari sono pazienti che vengono da un tessuto sociale più degradato, ok? Però se io dico soltanto la differenza fra l'intervento 1 e il controllo, l'intervento 1 e l'intervento 2, Cioè, il problema è che magari questi qui migliorano, ma solo perché avevano un sacco di risorse in più rispetto a quegli altri, ok? Perché hanno un sacco di soldi, stanno bene, hanno avuto una famiglia che li ha curati, no? Mentre invece gli altri magari vengono da un tessuto di, da una storia di abusi infantili, e lo stesso trattamento fighissimo magari avrebbe dato dei risultati deludenti, come vediamo in questo caso. Però noi, non sapendo questi fattori sottostanti, diciamo, beh, io a un gruppo ho fatto il trattamento 1, a un altro gruppo ho fatto il trattamento 2, e il trattamento 1 ha funzionato molto di più, e quindi traggo una conclusione completamente sbagliata. Ok. Quindi, come si fanno ad evitare i rischi in maniera sistematica? E ovviamente il primo grande approccio che possiamo fare è quello del grande campione. Se io prendo 1000 pazienti nella clinica psicanalitica e 1000 pazienti in quella CBT, buon Dio, può essere che tutti questi fattori un pochino si sfumino, no? Perché tra 1000 persone mi capiterà un po' di tutti. Però fare 2000 terapie non è sempre una cosa fattibile in questo tipo di ricerche, e quindi si adotta lo strumento della randomizzazione. Ok? Quindi, nella randomizzazione siamo a questo, al livello dell'esempio che abbiamo detto. Abbiamo i pazienti blu che vengono da uno status sociale, per esempio, buono, oppure che hanno un fattore comunque ignoto che promuove il cambiamento. I pazienti rossi che hanno un fattore ignoto di resistenza, per esempio una storia, un status socio-economico basso. Vengono divisi nei due gruppi, ok, e poi viene misurato l'intervento. Quindi, per esempio, un sacco dei pazienti blu cambiano, pochi pazienti rossi cambiano. Senza randomizzazione siamo nel caso in cui abbiamo un errore, un bias di attribuzione. Se io invece assegno casualmente i pazienti di tutto il mio campione ai gruppi, senza sapere, cioè in maniera completamente casuale, allora, in teoria, a questo punto, l'effetto della mia variabile latente, della mia fattore sottostante rosso o blu, si dovrebbe sfumare, perché avrò 50% di pazienti rossi qui e 50% di pazienti rossi là, e quindi quello che andrò a vedere è l'effetto dei due interventi sui pazienti blu e rossi e sui pazienti blu e rossi. Quindi il risultato sarà molto più pulito rispetto alla mia manipolazione sperimentale. Ok, è chiaro che non abbiamo soltanto il blu e il rosso. Quanti colori c'ha un paziente? Quanti sono gli elementi sottostanti che potremmo controllare? Sono infiniti. Un paziente mi è entrato in una relazione con un partner estremamente costruttiva, a un paziente gli è morto il padre, un paziente ha iniziato a fare uso di sostanze, e un paziente aveva una storia di genitori, una storia di parenti morti per una specifica patologia. Cioè, le caratteristiche che possono cambiare la manifestazione della stessa patologia, no? Tanti depressi, però quante storie sotto, possono essere infinite. Quindi, già qui con solo due colori ce la facciamo. Per riuscire a controllare 50 colori o 100 colori, abbiamo bisogno anche di avere questi gruppi molto molto grandi comunque, no? Perché qui dentro ci devono essere un po' di gialli, un po' di verdi, un po' di blu, un po' di indaco, così come qui. Quindi il discorso della randomizzazione ci migliora la dipendenza dalla dimensionalità, ma non ce la risolve. Quindi un RCT deve fare la randomizzazione e deve avere comunque dei grandi campioni, ok? Questo è un esempio classico di struttura di un RCT che potete trovare in una pubblicazione, ok? Quindi, senza che vi spaventate quando vedete una cosa di questo tipo, è semplicemente il grafichetto che vi dice, come quello che abbiamo visto prima, però senza le figurine amichevoli, ma con il processo. Quindi prima vengono scelti i pazienti che sono all'interno dei criteri di inclusione, quindi i pazienti che per tutta una serie di ragioni è interessante che entrino nello studio, e vengono esclusi quelli che magari fanno uso già di psicofarmaci o quelli che hanno dei disturbi che non sono interessanti. Poi vengono randomizzati e allocati a due tipologie di intervento, ok? E quindi c'è tutto il diagramma di flusso, quelli allocati ma che per strane ragioni non ricevono l'intervento, quelli che ricevono l'intervento, quelli che hanno lasciato l'intervento a metà, quelli che hanno lasciato le misurazioni, quindi non sono rientrati nei follow up, hanno finito la terapia, però poi hanno detto: ragazzi, ciao, non vi seguo per altri anni a fare i questionari. Quelli che hanno fatto il follow up, quelli che del follow up per delle strane ragioni non sono potuti essere analizzati, perché non lo so, nel frattempo era successa una cosa che li ha completamente sconvolti dalla loro situazione iniziale, e quindi non rientrano più nella casistica, e alla fine li analizzati. Ok, quindi vedete che da qui, che magari troviamo 1000 partecipanti, vengono divise, vedete quante possibilità di perdere questi pazienti ci sono, poi alla fine arriviamo agli analizzati dei due gruppi, che sono quelli su cui possiamo trarre le nostre conclusioni. Ok? Ovviamente ci dobbiamo chiedere che intervento, perché di nuovo qui, se vogliamo fare le cose pulite pulite, è chiaro che tutti i pazienti che sono in questo ramo, noi dobbiamo fare lo stesso intervento, se poi vogliamo trarre le stesse conclusioni, no? Perché mettiamo il caso che facciamo il nostro intervento CBT contro psicanalisi. Eh sì, però se mi fai la psicanalisi secondo Freud, o se mi fai la psicanalisi secondo Lacan, magari c'è un mondo di differenza, no? Sono giustificato a mettere nello stesso calderone interventi diversi? Non tanto, se voglio avere dei buoni risultati. Sì.
Non è anche il fatto che nel caso della psicoterapia o della psicologia, al di là del trattamento, cambia proprio anche da terapeuta a terapeuta, sebbene possono essere entrambi freudiani. Cioè, questa cosa come si fa a quantificare, voglio dire?
Esatto, come si fa? Si fa così, con la manualizzazione. Ok, e cioè si prende un bel libro e si scrive: ah, tu terapeuta, se ti arriva il paziente così, poniti in questo modo, tieni le spalle così, adesso gioco un po', no? Però dice, costruisci un setting di questo tipo, instaura una relazione positiva basata sull'empatia, sul fai un intervento così, assegna questo compito per casa, interpreta in questo modo, in questo momento, ok? Quindi affinché l'effetto del terapeuta venga il più, e l'effetto della particolare formazione del terapeuta venga il più possibile annullata, abbiamo bisogno di una manualizzazione radicale, o quantomeno il più precisa possibile, di tutto il trattamento. Sì, vi prego.
Cioè, è impossibile.
Qualcun altro vuole esprimere la sua perplessità?
C'è il rischio di andare contro la vera, cioè nel senso.
Bene, qualcun altro?
C'è chi è che effettivamente controlla, che poi manuale.
Perfetto. Ok, abbiamo fatto la trinità dei problemi della manualizzazione. Ok. Cioè, ma scusa cosa? Prima reazione. Seconda, ma questo mi può andare contro gli obiettivi del paziente? Seconda. E terza, ma come si può anche solo pensare di controllare questa cosa, no? Ovviamente la risposta sono non si può, non si può e non si può. Ok, quindi la verità dei fatti è che poi questa manualizzazione si scopre essere tendenzialmente poco rispettata, poco efficace e poco controllabile. Ok. È di fatto una distorsione del processo clinico a favore di una omogeneizzazione del tipo di trattamento, ok? Quindi ci sono alcuni tipi di trattamento che sono più manualizzabili, per esempio i trattamenti cognitivi comportamentali sono dei trattamenti fortemente manualizzati, ok? Poi non vi immaginate che questi manuali siano veramente una cosa che trasforma il terapeuta in un automa, no? Nel trattamento c'è nel manuale c'è scritto sii empatico, c'è scritto accogli l'intervento del paziente in maniera accettante e cerca di riportarlo ad una sua strategia di pensiero tipica, quindi non è che stiamo facendo il libro game quando abbiamo un trattamento manualizzato. Tuttavia è comunque una limitazione, e poi vedremo nelle prossime lezioni come in realtà tutti questi trattamenti manualizzati poi nei terapeuti efficaci vengono un po' messe da parte, vengono messe in atto tutta una serie di strategie, spoiler, molto più vicine alla psicologia dinamica e ai suoi tipi di intervento, ok? Però questo è quello che la teoria vorrebbe nell'RCT. Ok, e poi abbiamo di nuovo il problema della diagnosi, nel senso, affinché i pazienti entrino in questo grande calderone, in questo gioco metodologico, abbiamo bisogno che siano pazienti omogenei, no? Cioè, se io metto insieme quelli che hanno la fobia, quelli che hanno la depressione, quelli che hanno la schizofrenia nello stesso calderone e applico lo stesso trattamento, otterrò dei risultati ben poco significativi, no? E quindi il bisogno di avere dei pazienti omogenei mi pone di fronte a dei problemi molto virulenti sul piano di come faccio a ottenere questa omogeneità, perché allora si entra nel discorso della diagnosi, si entra nel discorso dell'approccio nosografico, si entra nel discorso del dire ti metto depresso però c'hai anche le allucinazioni, ti metto di qua di là, no? O la comorbilità è fortissima in tutti i tipi di disturbo. Inquadrare un paziente in una direzione o nell'altra è una cosa molto problematica. Ok, e quindi ci potremmo chiedere, ok, alla fine ho fatto tutte queste omogenizzazioni, messo tutto quanto nel nostro mixer, che cosa resta della nostra terapia? Ok, quindi molto velocemente, prima di salutarci, ci diciamo quali sono gli obiettivi di un RCT. Sono di validare l'efficacia di un manuale di trattamento. No, a questo punto, se il manuale è il punto fermo, noi possiamo dire questo manuale funziona o non funziona. Possiamo apprendere delle strategie, degli interventi, delle variabili di processo che possono influire sull'outcome, che poi magari nelle nostre misurazioni vedremo che cosa effettivamente ha permesso un cambiamento oppure no. Per esempio, è stato il trattamento? No. È stata l'empatia? Sì. Ok? C'è dei vantaggi, cioè il gold standard per misurare l'efficacia, ci pulisce da quanto più possibile da tutti gli effetti casuali, dalle variabili latenti, dalle dimensioni incontrollabili, ha una grande forza causale, nel senso che è la cosa con maggior forza causale, cioè ci sono tutti quei problemi, è chiaro, però è la cosa che ci permette di dire questo trattamento ha funzionato più di questo con la maggior forza causale che c'è data a livello di ricercatori in psicoterapia, ok? E permette dei confronti precisi, perché al netto di tutte quelle debolezze, di tutti quei casini, di tutte quelle omogenizzazioni, di tutte quelle pastorizzazioni e salassi alla bontà della nostra terapia, permette di confrontare precisamente due cose nella maniera più controllata possibile. Però è una mela bacata, perché, e questa è la critica più grande che viene mossa dalla comunità dei clinici alla comunità degli evidence-based researcher, perché è un procedimento che allontana, ok, dalla realtà clinica, e sono tutto un modo di pensare incentrato sul disturbo piuttosto che sul paziente, ok? Piuttosto che sull'individuo, cioè noi prima ti abbiamo schiaffato in una categoria, poi ti abbiamo rifilato, imboccato un trattamento precotto, e poi alla fine sì, misuriamo quale dei due omogenizzati era meglio, però dove sei rimasto tu paziente, dove è rimasta la tua idea di diventare una persona sana? Diciamo che ci siamo concentrati tanto sul disturbo, ok? E questo ovviamente c'ha i pro e i contro. Ok. Allora, domani cerchiamo di chiudere questo discorso sugli RCT, proviamo di leggerne uno e poi finalmente abbiamo i risultati di quello che la letteratura ci dice sui confronti fra le terapie e le cose, e direi che la settimana prossima passiamo invece a vedere la ricerca sul processo e quindi cominciamo a vedere tutti quegli elementi clinici del funzionamento della terapia che si possono utilizzare in terapia e che sono stati visti essere efficaci per ottenere il cambiamento.